Buongiorno bambini, qui è Radio Scuola Anch'io. State tutti a casa che vi leggo una storia. Riprendiamo la nostra lettura di Alice nel Paese delle Meraviglie, capitolo 6, Porcellino e Pepe. Per qualche minuto rimase a guardare la casa senza sapere che fare, quando a un tratto un domestico in livrea venne correndo dal bosco. Alice stabilì che quello era un domestico a causa della livrea, altrimenti dalla faccia l'avrebbe giudicato un pesce, e bussò violentemente alla porta con le nocche. Venne ad aprire un altro domestico in livrea, con una faccia rotonda e occhi grandi come quelli di un ranocchio. Alice notò che i domestici avevano tutti e due una bella parrucca incipriata e arricciata. Provò una grande curiosità di sapere quello che stava succedendo e si avvicinò ancora un poco, uscendo dal bosco per ascoltare. Il domestico pesce cominciò a collevare di sotto il braccio un'enorme lettera, grande quasi come lui, e la porse al domestico ranocchio con queste parole pronunciate con grande solennità. «Per la duchessa un invito da parte della regina per giocare al croquet». Il domestico ranocchio ripeté con lo stesso tono solenne, solo cambiando un po' l'ordine delle parole. «Dalla regina un invito per la duchessa per giocare al croquet». Poi ambedue si inchinarono così profondamente che i ricci delle loro parrucche si mescolarono insieme. Ad Alice venne tanto da ridere che dovette scappar via nel bosco per paura di farsi sentire. E quando sbucò fuori di nuovo il domestico pesce, se n'era già andato, e l'altro sedeva per terra guardando stupidamente per aria. La bimba si avvicinò timidamente alla porta e bussò. «Non serve a nulla bussare», osservò il domestico, «e ciò per due ragioni. Prima di tutto io sono al di fuori della porta, come lei. In secondo luogo, dentro stanno facendo un tal baccano che non possono assolutamente sentire». E davvero veniva un gran rumore della casa. Un continuo strillare e starnutire, e di tanto in tanto un fracasso come di un piatto o di una pentola di coccio che andasse in pezzi. «Prego, allora», disse Alice, «come devo fare per entrare?» «Potrebbe esserci un senso nel suo bussare», continuò il domestico senza badarle. «Se tra di noi ci fosse la porta, per esempio, se lei fosse dentro, potrebbe bussare e io potrei farla uscire, capisce?» Mentre parlava, continuava a guardare per aria, e questa era mancanza d'educazione bella e buona, pensava Alice, ma poi rifletté che forse la cosa era inevitabile. «I suoi occhi, si disse, sono talmente in cima alla testa, in ogni modo però mi sembra che potrebbe rispondere alle domande». «Come devo fare per entrare?» ripeté forte. «Resterò a sedere qui», osservò il domestico, «fino a domani». In quel momento la porta si spalancò e un grande piatto volò fuori. Sfiorò la testa del domestico, gli graffiò il naso e andò a rompersi in mille pezzi contro un albero, dietro di lui. «E forse, fino a domani l'altro», continuò il domestico con lo stesso tono, come se nulla fosse successo. «Come devo fare per entrare?» chiese un'altra volta Alice, alzando ancora la voce. «Ma deve proprio entrare?» chiese il domestico. «Questa è la prima domanda da farsi, capisce?» Non c'era nulla da ribattere, soltanto ad Alice non piaceva di sentirselo dire in quel modo. «È terribile!» borbottò fra sé. «Come tutti gli esseri discutono, ce n'è abbastanza da far diventare pazzi!» Il domestico approfittò del silenzio di Alice per ripetere la sua osservazione con qualche variante. «Resterò qui a sedere», disse, «resterò qui fuori per giorni e giorni». «Ma che cosa devo fare?» chiese Alice. «Faccia quel che le pare», rispose il domestico e cominciò a fischiettare. «Oh, non c'è gusto a parlare con lui», disse Alice disperata. «È un perfetto idiota! spinse la porta ed entrò. La porta dava direttamente in cucina, una grande cucina piena di fumo da un capo all'altro. La duchessa era seduta sopra uno sgabello a tre gambe, nel mezzo della stanza, e cullava un piccino. La cuoca era china sul fornello e rimescolava in un grande calderone che sembrava pieno di zuppa. «Ci deve essere troppo pepe in quella zuppa», disse Alice fra sé, non appena le riuscì di trovare il fiato fra due starnuti. «Certo, c'era troppo pepe nell'aria, anche la duchessa di tanto in tanto starnutiva, e il piccino starnutiva e strillava alternativamente, senza un momento di interruzione. Gli unici esseri che non starnutissero nella stanza erano la cuoca e un grosso gatto che sedeva sul focolare e ghignava da un orecchio all'altro. «Prego, mi vuol dire...» azzardò Alice timidamente, perché non era molto sicura se fosse una buona educazione parlare per prima. «Mi vuol dire perché il suo gatto ghigna in quello strano modo?» «È un gatto del Paraguay», disse la duchessa. «Ecco perché... Porcellino!» disse l'ultima parola con tale improvvisa violenza che Alice ebbe un soprassalto, ma subito si accorse che la parola era rivolta al piccino e non a lei. Perciò si fece coraggio e continuò. «Non sapevo che i gatti del Paraguay ghignassero. Per dir la verità, non sapevo affatto che i gatti potessero ghignare». «Tutti possono», disse la duchessa, «e molti lo fanno». «Non ne conosco neanche uno che lo faccia», disse Alice molto educatamente, soddisfatta di aver intavolato una conversazione. «Non conosce un granché», disse la duchessa. «Ecco il fatto». Il tono di questa osservazione non piacque per niente ad Alice e pensò che sarebbe stato bene cambiar soggetto. Mentre si sforzava di trovare qualche cosa, la cuoca tolse dal fuoco la caldaia della zuppa e immediatamente cominciò a scaraventare tutto quello che veniva a portata di mano contro la duchessa e il piccino. Prime furono le molle e la paletta, poi arrivò una grandine di padelle, vassoi e piatti. La duchessa non ci badava nemmeno quando veniva colpita. Quanto al piccino strillava talmente anche prima che era impossibile dire se i colpi gli facessero male o no. «Per favore, fate un po' d'attenzione!» gridò Alice saltando di qua e di là in un'angoscia, in un'agonia di terrore. «Oi, ecco che il suo grazioso nasino se ne va!» Un'enorme teglia aveva infatti sfiorato il naso del piccino e quasi gliel'aveva portato via. «Se ognuno pensasse ai fatti propri», borbottò con rauco grugnito la duchessa, «il mondo camminerebbe un bel po' più svelto». «Ciò non sarebbe di nessun vantaggio», disse Alice molto soddisfatta che le si presentasse l'occasione di mostrare quel che sapeva. «Pensi che popò di lavoro coi giorni e le notti. Vede, la terra impiega 24 ore per girare intorno al suo asse». «A proposito di asce, interruppe la duchessa, «tagliatele la testa!» Alice dette un'occhiata piuttosto preoccupata alla cuoca per vedere se avesse intenzione di obbedire, ma la cuoca era affaccendata a rigirare la zuppa e sembrava non ascoltare, perciò la bambina si azzardò a riprendere il discorso. 24 ore mi sembra, sono 12, io... «Oh, non mi seccare», disse la duchessa, «non ho mai potuto soffrire i numeri». E ricominciò a cullare il piccino, cantandogli una specie di ninna nanna e scuotendolo violentemente alla fine di ogni verso. «Fate la nanna, coscine di pollo, mamma vi picchia di notte e di giorno, tanto mai pepe vi ha messo d'intorno, fate la nanna, coscine di porco!» Al quale, ovviamente, si uniscono la cuoca e il piccino. Mentre cantava la seconda strofa, la duchessa sballottava con tanta energia il pupo e il poverino strillava in tono così acuto che Alice a malapena poté afferrare le parole. Fate la nanna e possiate dormire, tanto mai pepe vi ho messo nel letto, vi ce n'ho messo più di un etto, perché possiate star nutire. Coro. Ecco qua, puoi cullare un po' il bimbo, se ti fa piacere, fece la duchessa rivolgendosi ad Alice, e così dicendo le lanciò al volo il piccino. Io devo prepararmi per andare a giocare a croquet con la regina. E uscì in fretta dalla stanza mentre la cuoca le tirava dietro una padella, senza però riuscire a colpirla. Alice prese il piccino con una certa difficoltà, perché era una creatura di forma strana, con le braccia e le gambe che sporgevano in tutte le direzioni, come le braccia di una stella di mare, pensò Alice. Il poverino sbuffava come una locomotiva quando Alice lo prese in braccio e si piegava in due e poi si raddrizzava con tanta forza che durante i primi minuti fu molto se la bimba riuscì a reggerlo. Alla fine Alice scoprì il modo giusto per portarlo, curvarlo in una specie di nodo e poi tenere ben stretto il suo orecchio destro e il suo piede sinistro per impedire al nodo di disfarsi, ed uscì con lui all'aria aperta. «Se non mi porto via questo piccino», si disse Alice, «son sicura che in un paio di giorni lo ammazzano. Non sarebbe un delitto lasciarlo in quella casa?» Disse le ultime parole a voce alta e il piccino grugnì in risposta. Aveva smesso nel frattempo di starnutire. «Non grugnire», lo ammonì Alice, «non è un modo garbato di esprimersi». Il piccino grugnì un'altra volta. E la bimba lo guardò in viso piuttosto preoccupata per vedere come andava quella faccenda. Non c'era nessun dubbio, il piccino aveva un naso molto, molto all'insù, che assomigliava assai più a un grugno che a un naso vero e proprio. Anche gli occhi stavano diventando esageratamente piccoli per un bambino, come si deve. Insomma, l'insieme della cosa non piaceva proprio per niente ad Alice. «Ma forse non grugniva, singhiozzava solamente», pensò, e lo guardò di nuovo negli occhi per vedere se c'erano lacrime. «No, non c'erano lacrime». «Se ha intenzione di diventare un porcellino, caro mio», disse Alice gravemente, «non voglio più aver nulla a che fare con te, pensaci un po'». La povera creaturina singhiozzò di nuovo. «Oh, grugnì, era impossibile decidere se l'una o l'altra cosa». E per un po' di tempo procedettero in silenzio. Alice cominciava giusto a domandarsi: «Che mai farò di questo piccino una volta tornata a casa?» Quando il piccino grugnì di nuovo e così forte che Alice lo guardò in viso quasi spaventata. Questa volta non poteva esserci alcun dubbio: il piccolo era un porcellino, né più né meno. La bimba trovò che sarebbe stato assurdo continuare a portarlo in braccio. Mise dunque a terra quel piccolo essere e fu molto soddisfatta vedendo che trottava via tranquillamente nel bosco. «Come bambino», riflette Alice, «crescendo sarebbe diventato un gran brutto ragazzo, ma come porcello è piuttosto un bel porcello, mi pare». E cominciò a pensare ad altri bambini di sua conoscenza, che sarebbero stati dei graziosissimi porcellini, e stava appunto dicendo a se stessa: «Se solamente si trovasse la maniera di cambiarli», quando sussultò all'improvviso vedendo il gatto del Paraguay a pochi metri da lei, seduto sul ramo di un albero. Il gatto ghignò amichevolmente, vedendo Alice. «All'aria di essere un gatto di buona indole», pensò la bambina. Aveva però degli unghielli molto lunghi e una gran quantità di denti, ragione per cui, riflette Alice, conveniva trattarlo con riguardo. «Micino Paraguay?» cominciò piuttosto timidamente, perché non era affatto certa che quel nome gli piacesse. Comunque il gatto si limitò a ghignare un po' di più e Alice interpretò il fatto come un'espressione di compiacimento. «Mi potrebbe dire per favore che strada devo prendere per uscire di qui?»
«Dipende in buona parte da dove lei vuole andare», rispose il gatto.
«Qua o là non ha grande importanza per me.
e allora non ha importanza per lei prendere una strada o l'altra.
Purché arrivi in qualche posto, aggiunse Alice a modo di spiegazione.
O in quanto a questo, può essere sicura di riuscire. Non ha che da cominciare.
Alice sentì che non c'era nulla da ridire, perciò provò con un'altra domanda.
Che gente vive da queste parti?
In quella direzione, rispose il gatto indicando tutto intorno con un movimento circolare della zampa destra, abita un cappellaio e in quella direzione, altro movimento circolare della zampa sinistra, abita una lepre marzolina. Vada a far visita a chi vuole. Sono matti tutti e due.
Ma non ho nessuna voglia d'andare a far visita a dei matti, osservò Alice.
Oh, lei non ne può fare a meno. Siamo tutti matti qui. Io sono matto. Lei è matta.
Come fa a sapere che sono matta?
Per forza, disse il gatto, se no non sarebbe qui.
A dir la verità, questa non sembrava affatto una prova ad Alice. Tuttavia continuò.
E come fa a sapere che è matto lei?
Per cominciare, disse il gatto, un cane non è matto, le pare?
Suppongo.
Bene, seguitò il gatto, un cane brontola quando è di cattivo umore e dimena la coda quando è contento. Invece io brontolo quando sono contento e dimeno la coda quando sono di malumore, dunque sono matto.
Il suo io non lo chiamerei brontolare, ma piuttosto farle fusa.
Lo chiami come vuole, disse il gatto. Gioca a croquet con la regina oggi?
Mi piacerebbe moltissimo, disse Alice, ma non sono ancora stata invitata.
Ci rivedremo là, disse il gatto e svanì.
Alice non fu molto sorpresa di questo fatto. Ormai stava abituandosi alle cose più straordinarie. Mentre fissava il luogo dove il gatto era stato fino ad un momento prima, improvvisamente quello riapparve di nuovo.
«E a proposito, che è successo del piccino?» chiese il gatto.
«È diventato un porcello», rispose tranquillamente Alice, come se si fosse trattato della cosa più naturale del mondo.
«Me l'ero immaginato», disse il gatto e svanì un'altra volta.
Alice aspettò un po', immaginandosi quasi di vederlo riapparire, ma non riapparve e dopo qualche minuto la bambina si mise a camminare verso il luogo dove abitava la lepre marzolina.
«Di cappellai ne ho visti già», diceva fra sé, «la lepre marzolina sarà molto più interessante e forse, dato che siamo di maggio, non sarà pazza furiosa, perlomeno non così pazza come in marzo». Mentre diceva queste parole, guardò su ed eccoti il gatto che se ne stava sul ramo di un albero.
«Scusi, ha detto porcello o porcino?»
«Porcello», rispose Alice, «e mi farebbe un gran piacere se non apparisse e scomparisse così tutto a un tratto. Mi fa girare la testa».
«Benissimo», disse il gatto, e questa volta scomparve molto lentamente, cominciando dalla punta della coda e finendo con il ghigno che rimase ancora un bel pezzo dopo che il resto era sparito.
«Perbacco! Ho visto molti gatti senza ghigno», riflette Alice. «Ma non ho mai visto un ghigno senza gatto. È la cosa più strana che mi sia capitata nella mia vita».
Non aveva camminato molto quando arrivò in vista della casa della lepre marzolina. Pensava che la casa fosse quella perché i camini avevano la forma di lunghi orecchi e il tetto era ricoperto di pelliccia. Era una casa così grande che non le sembrò prudente avvicinarsi prima di aver mangiato un bocconcino del pezzetto di fungo che teneva nella sinistra, in modo da crescere fino a mezzo metro e magari un po' più. Anche allora avanzò piuttosto timorosa, dicendo a se stessa: «E se dopo tutto fosse pazza furiosa? Quasi quasi avrei fatto meglio a far visita al cappellaio».